File 12, pagina 75. Le conseguenze dell'armistizio e la condizione di alleato occupato dell'Italia dopo l'8 settembre 1943. L'armistizio firmato dall'Italia con gli alleati anglo-americani viene annunciato alla radio l'8 settembre 1943, ponendo termine all'alleanza con la Germania. Rappresenta una data cruciale nella storia italiana per le conseguenze drammatiche che ne derivano. Invece dell'illusione della pace, gli italiani si avviano a vivere un periodo di sbando, incertezza drammatica tra occupazione, bombardamenti, rappresaglie e guerra civile. La prima conseguenza dell'annuncio, che coglie tutti di sorpresa, è lo sbandamento dell'esercito italiano, fino a quel momento impegnato in varie campagne militari, anche oltre confine, in Francia, in Grecia, in Croazia e in Jugoslavia. Le formazioni militari restano prive di direttive perché il comando supremo, avvertito dell'imminente avanzata delle truppe tedesche sul suolo italiano, si dà alla fuga nella notte tra l'8 e il 9 settembre insieme a Badoglio e al re Vittorio Emanuele III, riparando a Brindisi nel sud liberato. Così, lasciato senza ordini dai suoi vertici, l'esercito si dissolve e mentre le truppe si sfaldano e ognuno, come può, cerca di rientrare in patria, migliaia di soldati e di ufficiali cadono nelle mani dei tedeschi che, dopo averli disarmati, impongono loro di scegliere tra continuare a combattere a fianco del Reich oppure essere internati nei campi di prigionia in Germania. La grande maggioranza sceglierà di deporre le armi. Nel frattempo il paese precipita nel caos e mentre a Roma si costituisce per iniziativa di esponenti antifascisti il Comitato di Liberazione Nazionale, il CLN, che incita la popolazione a organizzarsi per resistere. La reazione della Germania al tradimento del suo alleato è fulminea. Le regioni centro-settentrionali vengono subito occupate. Hitler però non si limita a occupare l'Italia, ma vuole restituirle una parvenza di governo per ottenere più facilmente la collaborazione di cui ha un disperato bisogno. La Germania necessita infatti di manodopera, avendo mobilitato tutti i suoi uomini al fronte, e sebbene dall'inizio della guerra faccia un uso massiccio di lavoratori coatti stranieri, è in forte carenza di braccia che lavorino per la sua economia e in particolare nell'industria bellica. Per questo, il 12 settembre, Mussolini viene liberato e nel corso di un spettacolare operazione militare dall'albergo Rifugio di Campo Imperatore sul Gran Sasso, dove è stato rinchiuso dalla sua destituzione, collocato alla testa di un nuovo governo fascista, la Repubblica Sociale di Salò, dirigerà sul piano formale uno Stato sovrano indipendente che tuttavia sarà sempre subordinato alle autorità germaniche, esercitando solo il ruolo di Stato vassallo. In sostanza, la RSI si muoverà in una situazione di forte ambiguità e nel contesto di una politica di occupazione particolare che alcuni storici hanno definito di alleato occupato. Da un lato, il governo fascista appare costituito per assicurare la continuità dell'alleanza tedesca, ma dall'altro l'Italia diventa in tutto e per tutto un paese occupato che serve principalmente per essere sfruttato economicamente, inviando i suoi braccianti, operai e tecnici a risollevare la produzione del Terzo Reich. Dal momento che gli accordi bilaterali stipulati da Hitler e Mussolini tra il 1938 e il 1943 si erano rivelati un fallimento rispetto alle aspettative tedesche, il regime nazista riteneva strategico salvaguardare un minimo di legalità per ottenere la manodopera italiana di cui aveva urgentemente bisogno, pur agendo però con metodi fortemente coercitivi per trasferire migliaia di lavoratori in Germania. Questa esigenza spiega, in sintesi, la reclusione di oltre 600.000 militari italiani su circa 700.000 catturati in Slovenia, Croazia, Albania, Grecia, Isole Egee e Ionie, Provenza, Corsica, in appositi campi di lavoro nel Reich, Oflag per gli ufficiali e le alte cariche dell'esercito, Stalag per i soldati semplici, dove verranno trattati col disprezzo dedicato ai traditori e con grande brutalità. La cattura e il disarmo di centinaia di migliaia di soldati e ufficiali italiani non vanno interpretati come una semplice ritorsione rispetto al tradimento dell'alleato, ma devono essere letti come un'operazione strategica per acquisire immediatamente una forza lavoro di uomini scelti per età e per condizioni fisiche, che sarebbe stato difficile ottenere con la coercizione durante la fase dell'alleanza militare con Mussolini. Privati delle tutele previste dalla Convenzione di Ginevra per i soldati di un esercito nemico fatti prigionieri e declassati a livello di IMI, internati militari italiani, i militari italiani sono sottoposti a condizioni molto dure, impiegati nell'industria e nell'agricoltura, quasi tutti dall'agosto 1944, vengono trasformati in lavoratori coatti e trasferiti in diversi campi di lavoro per lavoratori stranieri. Nonostante il cambiamento di status, le loro condizioni di detenzione non migliorarono in maniera considerevole e almeno 19.000 morirono all'interno dei confini del Reich. Ma torniamo alla persecuzione degli ebrei. Al momento dell'armistizio, tra l'Italia e le potenze alleate, buona parte dell'Europa occupata è considerata da Berlino quasi completamente Judenrein, ripulita dagli ebrei, perché la popolazione ebraica è stata in gran parte uccisa. Nella conferenza convocata da Heydrich a Wannsee il 20 gennaio 1942, il regime nazista aveva confermato di voler proseguire le operazioni di assassinio degli ebrei, sviluppandole nell'ambito di un piano coordinato. La Shoah doveva essere applicata a ogni paese che si trovasse sotto il dominio tedesco. L'Italia non poteva, dunque, costituire un'eccezione, anche se possedeva una delle comunità più piccole. Ma inizialmente, nei primi mesi di occupazione, le autorità tedesche, mobilitate nella penisola, dispongono di mezzi insufficienti per assicurare la cattura in breve tempo delle diverse migliaia di ebrei sparsi su tutto il territorio nazionale, in gruppi e comunità di piccole dimensioni, pur con un'alta concentrazione nella capitale. Per questo la Germania ha bisogno della collaborazione delle autorità italiane e deve assicurarsi il ruolo attivo della RSI non solo per individuare più facilmente gli ebrei nascosti, ma anche per svolgere tutte le procedure amministrative propedeutiche alla cattura, censire le vittime, redigere e rendere disponibili elenchi nominativi e per gruppi familiari, emanare circolari e istruzioni alle questure e prefetture per procedere ad arresti e retate, nonché per mettere in atto gli ordini tedeschi. D'altro canto, a differenza degli altri paesi occupati, dove il regime nazista, prima di deportare gli ebrei verso i centri di sterminio, aveva messo in atto una politica anti-ebraica che di fatto condensava e applicava le leggi antisemite adottate nel Reich. In Italia questo non sarà necessario, perché la preparazione burocratica era già stata assicurata dallo Stato monarchico fascista. Basti pensare al censimento degli ebrei nel 1938, con elenchi continuamente aggiornati negli anni seguenti, che costituirà la fonte principale per individuare le persone da catturare. Infine, assicurarsi la collaborazione del governo locale assume subito un'importanza strategica per l'occupante tedesco, che ha necessità di consolidare il controllo del territorio italiano, stroncando o scoraggiando ogni forma di resistenza, atti di sabotaggio o di disobbedienza. La collaborazione tra lo Stato italiano RSI e la Germania nazista nelle deportazioni degli ebrei italiani. Dopo l'8 settembre 1943, l'Italia si ritrova divisa in due parti, segnata dalla linea mobile del fronte. Mentre nel meridione, dalla Sicilia, da Salerno e da Brindisi, avanzano lentamente gli eserciti alleati che liberano città, campagne e prigionieri rinchiusi nelle carceri e nei campi di internamento, tra cui circa 2.000 ebrei rinchiusi a Ferramonti e a Campagna, le regioni centro-settentrionali vengono occupate dai tedeschi per diversi mesi: 9 mesi a Roma, 11 a Firenze, 20 nelle città del nord Italia. A Salò, sul lago di Garda, Benito Mussolini ricostituisce per volontà della Germania il suo governo, ma i ministeri verranno dislocati in varie città dell'Italia settentrionale. La suddivisione territoriale è determinante per comprendere anche la sfera di azione delle autorità repubblichine nella cattura degli ebrei e degli oppositori politici, poiché nelle regioni della Venezia Giulia la RSI non avrà alcun margine di azione autonoma. In effetti, il nuovo regime fascista, dopo aver perso il controllo dell'Italia del Sud, deve confrontarsi con una forte limitazione della sua sovranità nelle regioni dell'area alpina orientale e alto adriatica, dove le autorità tedesche istituiscono due zone di operazione che prendono il nome di OZAV, Operationszone Alpenvorland, zona di operazione prealpi, per le province di Bolzano, Trento e Belluno, e di OSAC, Operationszone Adriatisches, Küstenland, zona di operazione litorale adriatico, per quelle di Udine, Gorizia, Trieste, Pola, Fiume e parte di quella di Lubiana. Se la Germania riconosce alla RSI il possesso formale delle regioni centro-settentrionali occupate, di fatto queste due zone vengono sottoposte direttamente all'amministrazione tedesca e sono governate dall'autorità militare germanica, che affianca e controlla le autorità italiane attraverso la nomina di due supremi commissari, Goleiter, civili, che agiscono in quanto organi periferici di controllo e di potere del governo centrale tedesco. I Goleiter, rispettivamente Franz Hofer del Tirolo per l'Alpenvorland e Friedrich Rainer per l'Adriatisches Küstenland, sono esponenti del partito nazista, sottoposti al controllo diretto di Hitler. Nelle due zone di competenza esercitano sia il controllo politico e militare che quello amministrativo, locale e giudiziario, riducendo ai minimi termini la sovranità italiana rappresentata dalla nascente RSI. In sostanza, quello che avviene per le regioni dell'Alto Adriatico italiano non è assimilabile a una vera e propria annessione, ma piuttosto a una forma di gestione intermedia, almeno sul piano formale, per mantenere una relazione politica con Mussolini utile agli scopi del regime nazista. Di fatto, però, risponde a un disegno politico di Hitler ben più ampio, che prevede, una volta finita la guerra, la piena integrazione di queste due zone nel Reich. Come vedremo nei capitoli successivi, la cattura e la deportazione degli ebrei italiani verrà gestita dai tedeschi nelle zone di operazione Prealpi e litorale adriatico, mentre nel resto della penisola le retate e i trasporti verso Auschwitz vengono inizialmente organizzati solo dalle autorità naziste, ma in un secondo momento si avvalgono di una collaborazione proficua con le autorità repubblichine. Sebbene allo stato attuale della ricerca non sia stato rinvenuto un documento che attesti l'esistenza di un piano concertato tra tedeschi e italiani per la deportazione degli ebrei italiani, la puntuale ricostruzione delle modalità con cui fu messa in atto la soluzione finale in Italia ha messo in luce elementi sufficientemente chiari per accreditare la tesi di un accordo operativo che prevedeva la ripartizione dei compiti alle autorità italiane. Spettava il compito di arrestare gli ebrei. Sono centinaia e centinaia i mandati di arresto firmati dai questori e di rinchiuderli nelle carceri e nei campi provinciali sparsi in tutta Italia. Una trentina, quelli di cui è stato possibile attestare la creazione, e poi in quello di Fossoli, grande campo di concentramento, a partire dal dicembre 1943, mentre le autorità tedesche si occupavano di organizzare i trasporti verso Auschwitz e di deportare gli ebrei rastrellati. Come avremo modo di illustrare in maniera più dettagliata, questa collaborazione prende forma verso la fine del 1943, in conseguenza dell'approvazione della Carta di Verona, il programma politico della RSI approvato il 14 novembre. Al punto 7 veniva deliberato che gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri, durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica. Se negli anni della persecuzione e fino all'armistizio il regime fascista non prese mai la decisione di deportare gli ebrei italiani o quelli presenti sul suo territorio, perché dall'inverno 1943 la RSI partecipò attivamente alla Shoah? Per Mussolini e il suo nuovo governo si trattava indubbiamente di mantenere la sovranità sui propri cittadini ebrei, nativi o stranieri, anche per una questione di prestigio politico agli occhi dell'alleato germanico, ovvero di rivendicazione della propria competenza nel gestire la questione ebraica. Non va peraltro dimenticato che parallelamente agli arresti e all'internamento degli ebrei da deportare, le autorità repubblichine si occuparono con molto zelo della confisca dei loro beni, mettendo a disposizione tutto il proprio apparato amministrativo. Ma accanto a questa ragione il Duce si convinse che il crollo del fascismo fosse stato dovuto a una congiura e a un tradimento, gli alti vertici militari, il re, eccetera, in cui gli ebrei avevano avuto un ruolo non indifferente e per questo andavano puniti. In sostanza, se le due fasi della persecuzione, quella dei diritti 1938-1943 e quella delle vite degli ebrei 1943-1945 vanno tenute distinte, è innegabile che la prima sia servita a preparare il terreno alle deportazioni, rendendo gli ebrei italiani sempre più vulnerabili, soli e privi di risorse. alla vigilia dell'occupazione tedesca, il regime fascista aveva già provveduto a schedare individualmente gli ebrei italiani, a privarli dei loro diritti fondamentali, a isolarli dal resto della popolazione e a colpirli con una violenta campagna denigratoria che, oltre a dipingerli come nemici e profittatori, aveva contribuito a rompere le relazioni sociali coi vicini di casa, colleghi e amici non ebrei. Reazioni e stati d'animo degli ebrei italiani dopo l'8 settembre. Dopo l'8 settembre 1943, gli ebrei italiani che fino a quel momento erano stati preservati dalla deportazione in quanto cittadini di uno Stato alleato si trovano in trappola, smarriti e disorientati, in un contesto mutevole e caotico, sono costretti a prendere precipitosamente delle decisioni difficili per la loro sopravvivenza e per quella delle loro famiglie. Cosa fare? Nell'incertezza più totale e senza poter prevedere l'evolversi dei fatti, tentare la fuga oppure nascondersi da qualche parte in attesa che passi la bufera? E in caso di fuga, in che direzione si trova la libertà? Sconfinando a nord, verso la Svizzera, oppure a sud, provando a passare la linea del fronte dove stazionano le truppe alleate? E come portare con sé tutta la famiglia, bambini piccoli, genitori anziani, parenti malati, a chi chiedere aiuto e protezione senza essere traditi? Conviene rimanere in città o trasferirsi in campagna? Ognuno deve confrontarsi coi suoi dubbi, le sue paure, ma anche con i mezzi concreti di cui dispone per finanziarsi la salvezza. Servono conoscenze fidate, ma anche risorse economiche per sostenere queste azioni, assicurandosi documenti falsi, un rifugio e generi di prima necessità. Ogni perseguitato è costretto a scegliere, anche improvvisando o tentando la sorte, una strategia di sopravvivenza influenzato nel suo agire da numerose variabili. Il livello di informazioni sulla situazione generale per poter valutare il pericolo e le probabilità di salvezza, la disponibilità di risorse economiche e di relazioni affidabili, il numero dei familiari a carico e in grado di sopportare trasferimenti faticosi e nascondigli non certo comodi. Di essi un migliaio, tra uomini e donne, aderisce alla resistenza, unendosi alle formazioni antifasciste nazionali. Capire quanto sia grande il pericolo e quando sia giunto il momento di scappare o nascondersi non è per niente semplice, e non sempre fa la differenza abitare a Milano, a Roma o in una piccola località di campagna o sui monti. La maggioranza vive quei momenti con grande ansia, faticando a realizzare subito la portata delle conseguenze dello scenario politico che si va delineando. In molti prevale l'istinto a provare ad arrangiarsi in qualche modo, aspettando che la bufera passi. I più fragili ed esposti alla cattura sono però gli ebrei stranieri, il cui cognome tradisce più facilmente la loro origine. Inoltre, la difficoltà di parlare italiano rende più difficile entrare in relazione con cittadini non ebrei per cercare aiuto. Anche dopo la retata degli ebrei romani del 16 ottobre 1943, con la presenza a Roma della SS dei militari tedeschi, a molti sembrerà difficile pensare di scappare, come ha raccontato a distanza di molti anni Alberto Sed, che allora era un ragazzo appena quindicenne. L'idea di fuggire non ci sfiorava nemmeno. Per tentare occorrevano soldi, appoggi, documenti salvi, tutte cose che non eravamo in grado di procurarci. E poi, dopo la consegna dell'oro, ci sentivamo tranquilli, non possedendo più nulla, ci illudevamo di non aver motivo di temere, che possono farsi ormai, cos'altro possono volere, e poi a Roma c'era il Papa. Del resto, a tradire la famiglia Sed sono le camicie nere dei repubblichini, non i tedeschi. Ognuno in sostanza compie la scelta che è in grado di fare nel momento in cui decide di reagire, cercando la salvezza per sé e per i propri familiari, affrontando l'ignoto e pagandone le conseguenze. Tutti gli italiani vivono i giorni immediatamente successivi all'8 settembre all'insegna di un forte disorientamento per la mancanza di informazioni e di direttive, in un alternarsi di euforia per la sensazione che la guerra fosse finita e di disperazione per il presagire che nuovi fatti drammatici potessero accadere. Ma per gli ebrei la situazione diventa subito più drammatica e disperata, perché loro sono soli, sono già stati isolati e denigrati, hanno vissuto negli ultimi anni nella paura e nelle privazioni. Il futuro è visto con grande preoccupazione per il timore di essere in pericolo di vita. Se la maggioranza riuscirà a mettersi in salvo, anche grazie all'aiuto prestato da altri italiani, per migliaia invece non ci sarà scampo. Pagina 83.